Professor Baladori?
Sì?
Ho osservato che nella tribù Linear c'è il culto del rispetto.
Infatti.
Rispetto della trasparenza, dei tempi di liquidazione.
Certo, e...
Con Linear puoi risparmiare fino al 40% sull'RC Auto.
Sì, e...
E il numero verde è...
800-11-2233.
Ah, l'ha detto lei.
Radio2pod.rai.it.
Si sono scambiati cannoli siciliani e tortellini, svelandosi a vicenda i segreti dei propri eroi di carta e costruendo insieme acqua in bocca. Hanno scritto così uno dei romanzi evento del 2010. Signore e signori, sono contento di annunciarvi che sono ancora qui con noi a tutti i colori del giallo Carlo Lucarelli e Andrea Camilleri. 1, 2, 3, paura! Ma voi vi chiederete perché ho citato il Fabio De Luigi di Paura che fa la caricatura di Lucarelli? Perché anche Camilleri ha avuto la caricatura per radio, no? Quella che faceva Fiorello e che rendeva benissimo il suo carattere. Tenete presente che nella puntata di ieri, per esempio, se avete sentito un rumorino di sottofondo, in realtà era il deumidificatore che Andrea tiene acceso nella stanza perché continua a tabasiare, cioè a fumare praticamente per tutta la nostra puntata. Ma noi oggi ve li racconteremo di nuovo con le loro emozioni, con le loro storie, qui con noi a tutti i colori del giallo, giallo.blog.rai.it. Quando uno scrittore diventa famoso, spesso succede che gli fanno la caricatura sui giornali o inventano magari un personaggio comico che lo imita. Vorrei chiedere a Carlo Lucarelli quanto è stato divertente vederti interpretato da De Luigi e quanto dall'altra parte è stato una preoccupazione vedere lui che era quasi più famoso di te in televisione.
Eh no, è stato molto divertente naturalmente, è stato un trauma andare da lui una volta che l'ho conosciuto per una puntata che abbiamo fatto assieme e vedere De Luigi che è completamente diverso, no? È alto, un bel ragazzo, giovane eccetera, mentre lo truccavano e mentre io stavo parlando con lui, piano piano gli hanno messo un cuscino sulla pancia, una calotta sulla testa, hanno cominciato a disegnargli le rughe e dopo un po' ho pensato, ma sono veramente così brutto? Quindi è stato molto divertente, ma devo dire un trauma e una crisi di identità, perché un sacco di gente che mi ha incontrato poi mi ha detto, ma lo sai che assomigliavi veramente alla tua imitazione? Questo è un paradosso, naturalmente.
Senti, ma Andrea, invece per te non è stato un trauma quando Fiorello ti ha fatto per la prima volta l'imitazione alla radio?
No, no, non è stato un trauma perché ci conoscevamo già con Fiorello e devo dire che mi sono divertito da matto.
No, c'è una cosa divertente, mi aveva raccontato Silvio Bozzi, assieme a suo fratello, che in realtà loro hanno imparato la tua cadenza incontrandoti una volta in Rai, dove stavi bevendo una birra. Tu hai ordinato una birra e loro da lì hanno inventato la tua parlata.
Sì, perché io bevo birra, non credo che sia una colpa, bevo la birra Peroni, non un'altra giusta, quella la più ovvia, e la bevo a digiuno la mattina. E dopodiché non bevo più, quindi tutti quelli che mi conoscono dal pomeriggio alla sera sanno che io sono astemio.
È un disintossicante per te berla a
ma
quell'ora di della mattina?
So che prima bevevo whisky, capisci? Poi sono passato alla più innocua birra, mi trovo meglio.
Fa meno scrittore di noir la birra, eh? Anche
sì,
se...
Lo so, e non avrei voluto dirlo.
Ah, perché sennò diventa...
Però invece sono passato alla birra.
Senti, c'è Grazia San Pietro che ti vuole fare una domanda sui tuoi prossimi progetti, visto che c'è qualcosa di cinematografico di cui si parla.
Sì, Andrea, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, io volevo sapere, in merito al film del quale tanto si parla, Per il tailleur grigio. So che abbiamo letto da qualche parte, anche come fan club, che doveva occuparsene Lavia. E invece poi è uscito un articolo sulla Sicilia che parla invece di un'altra cosa. Lei cosa ci dice?
Ma
se ne è al corrente,
nulla.
Naturalmente.
Io non so nulla, io sono rimasto con Lavia e non so nulla dei successivi sviluppi. L'apprendo da lei in questo momento. Invece devo dire che il primo romanzo sullo schermo è stato già terminato ed è La scomparsa di Patò. È stato girato in Sicilia. attualmente in fase di montaggio.
E grazie a San Pietro ovviamente ha acquisito questa notizia dal superfanclub che è vigata.org. Vorrei salutare Filippo Lupo, che è dall'altra parte che si mangia le mani perché non riusciva a essere qui con noi, ma è con noi in spirito come tutti i ragazzi del fan club. C'è un'altra notizia che riguarda sempre Andrea e con la quale vorrei ringraziare la Valentina Alferi, che ti fa da angelo custode e ti porta praticamente in giro ed è la tua voce, che ti ha regalato un bellissimo libro. Questo libro è l'abecedario di Andrea Camilleri, che esce da Deriva Prodi. Io l'abecedario ho scoperto che cos'era leggendo Pinocchio, perché non mi è mai capitato da bambino di avere un abecedario. Ma l'abecedario di Camilleri in realtà non è solo un libro, in realtà è un video, no? Di 6 ore in cui tu racconti le parole alle quali sei più affezionato, giusto?
Sì, in realtà è il terzo volume, chiamiamolo così, perché in realtà sono divertiti, una collana di Deriva Prodi, il cui primo numero era dedicato a Deleuze, era l'abbecedario di Deleuze. Il secondo numero è stato l'abbecedario di Edoardo Sanguinetti e il terzo è mio. Se non che io non ho voluto fare un dizionario di parole mie a amore, B, che ne so, buona volontà e via, no, mi annoiavo. E allora ho detto al regista, a Eugenio Capuccio e a Valentino, di farmi loro le domande, cioè di propormi loro le parole, un po' come si faceva con quel gioco che è arrivato un bastimento carico di... Ecco, di propormi le parole, perché io non sapevo scegliere le parole che mi sono care, in fondo tutte le parole mi sono care.
Senti,
perché sono parole.
Io vorrei chiedere invece a Carlo Lucarelli, quali sono le parole che ti sono più care? De Luigi gioca sul fatto che paura, no? Ma ci sono altre parole a te vicine? Non rispondere tortellini, che sarebbe troppo facile.
No. No, quello no. Beh, paura è una parola che riassume un sacco di cose. Io ho sempre trovato una cosa molto positiva, perché è una forma di stimolo alla conoscenza. Paura è curiosità, secondo me. È una parola che non posso più usare perché liberamente, perché come dico paura, o qualcuno vicino a me dice paura in maniera così anche naturale, tutti ridono, ovviamente. Quindi, non lo so, sì, ce ne sono tante altre che sono le parole belle. Oddio, adesso farei fatica a citarle, comunque sì, ce ne sono sicuramente tante altre.
No, c'è Grazia che ci indicava la parola culatello da suggerire agli ascoltatori. Senti, ma tu è vero che hai una regola particolare per andare a mangiare la grigliata in compagnia? Quando siete in tre ne ordinate sempre 4, perché sennò non ce n'è abbastanza?
Sì, no, beh, non è perché non ce n'è abbastanza, sembra che sia uno che passa la vita a mangiare, è vero, comunque vabbè, insomma. Anch'io, come ha detto Andrea prima, questo non avrei voluto dirlo, però che nuoce la mia immagine di giallista. Però sì, è vero, la regola della grigliata, di solito quando si è in tre, si è in un posto, si chiede una grigliata, arriva sempre, c'è sempre qualcuno che dice vabbè, ma siamo in tre, prendiamone due, perché due, perché ce n'è abbastanza. Sì, e poi il terzo pezzo di salsiccia che manca, come si fa? Allora l'idea nuova è quella, senti, ordiniamone 4, così casomai qualcuno volesse un pezzo di salsiccia in più. Poi alla fine direi che alla fine si mangia quasi tutto, e comunque io ho una filosofia alla quale mi attengo, che è questa: all'inizio non resta niente, dopo alla fine forse le cose restano, ma all'inizio non resta niente.
A proposito di piatti che prossimamente potrete gustare di Carlo Lucarelli, c'è in arrivo anche un'antologia a fumetti tratta dal suo personaggio del maresciallo Leonardi. La pubblicherà in occasione del Salone del Libro di Torino un editore che si chiama Edizioni Bedè, e vorrei chiedere a Carlo Lucarelli come era nato questo tuo carabiniere un po' speciale.
Beh, era nato da una serie di piccoli raccontini scritti per un settimanale locale che si chiama Qui, che si pubblicava qua nella provincia di Ravenna, che mi avevano chiesto una serie di racconti che raccontassero la realtà quotidiana. E allora io avevo, era il periodo in cui scrivevo Coliandro, Falange Armata, le cose che raccontavano la Bologna Nera, e per questo pezzo di Romagna provinciale, no, della provincia di Ravenna, mi era venuto in mente un carabiniere del nucleo operativo che andava in giro, in incognito, in borghese, e che quindi vedeva tutte le piccole e grandi cose che succedevano dalle nostre parti. E questo è diventato una serie di piccoli racconti, che poi adesso sono diventati fumetti, ed è una cosa che mi fa molto piacere, naturalmente.
E noi continuiamo a raccontare le storie di Lucarelli e Camilleri a tutti i colori del giallo. Il blog è sempre giallo.blog.rai.it. Dall'altra parte Alberto Fognini, Tony Faranda, Ilaria De Tassis in redazione, Fabrizio Boiardi che produce. Tra le notizie recenti che riguardano il nostro Andrea Camilleri c'è anche il fatto che è stato premiato quest'anno alla carriera dal premio Chiara. Allora, vorrei chiedere a Mauro Novelli quanto è importante un premio come il Chiara per un autore come Camilleri. È un premio che è stato dato a decine di grandi scrittori italiani nel tempo.
Sì, di recente ad Arbasino, a Fruttero, a tanti altri, ma io penso che per Andrea sia un premio meritatissimo, perché tra l'altro poi sono tanti gli elementi che legano la scrittura di Andrea a quella di Chiara, la qualità nel raccontare la provincia, certe strutture giallistiche, tante altre cose ancora, ma vorrei leggere proprio la motivazione, sì, perché ne vale la pena. Il premio Chiara alla carriera di Andrea Camilleri per aver sedotto il pianeta con la grazia inarrivabile delle sue storie, quintessenza di una Sicilia verissima e inventata. Ecco, mi sembra.
È bella questa cosa poi dell'aver sedotto. Sì. Andrea, quindi sei un grande romantico con le tue storie per quanto riguarda la premiazione del Chiara.
E questa motivazione è piaciuta anche a me, devo dire, mi ha divertito, un pochino commosso. Devo dire che veramente mi ha fatto piacere questo premio Chiara. In genere mi piace avere i premi intitolati agli scrittori.
E in che cosa ti senti vicino a Chiara come narratore?
Nella gioia del raccontare, proprio, che Chiara aveva a gradi sommi, veramente. E poi credo che tutto questo era preceduto da racconti orali che faceva meravigliosi. Fatte le debite distanze, è un po' quello che capita a me. Poi ho scoperto che, e questo mi piace sottolinearlo, che era figlio di un siciliano, che non guasta.
Senti, ma non ti è capitato di avere niente a che fare con la realizzazione dello sceneggiato televisivo dei Giovedì della signora Giulia? In quel periodo tu lavoravi in Rai, no?
Sì, non ho avuto niente a che fare, ho avuto a che fare anonimamente con la riduzione del Balordo, che venne diretto da Pino Passalacqua, interpretato da Tino Buazzelli. E Pino si fece consigliare così sulla sceneggiatura. Questo è stato l'unico contatto che io ho avuto, diciamo, con Chiara.
Cioè, quindi gli hai dato solamente qualche consiglio e basta? Invece, Carlo, è da un po' che si parla della possibile realizzazione di un film dall'Isola dell'Angelo Caduto, tanto che è arrivata la notizia che pare che il regista di questo film sarai tu.
Sì, oddio, è un impegno, sì.
Sarai tu regista?
Sì, quando lo faremo, adesso è tutto ovviamente lì che deve essere preparato.
Ma quindi stai facendo un corso anche di regia?
Sì, no, mi affiderò nelle mani di persone che lo sanno fare, naturalmente, io... Credo di essere, di fare, non so come dire, sarò uno scrittore che si traveste da sceneggiatore, che poi si traveste da regista per infilarsi dentro un film. Ecco, questo alla fine farò.
Senti, ma nel film, io ti vorrei chiedere, lo prendiamo un caratterista per fare una particina? Un caratterista siciliano che si chiama Andrea Camilleri, una parte, gliela troviamo?
Infatti pensavo, abbiamo già in mente un nome, sì, accidenti, sarebbe una cosa molto bella, naturalmente.
Senti Andrea, tu però hai fatto delle parti anche come caratterista. Quanto ti sei divertito a andare sui set dalla parte dell'attore anche facendo piccole parti?
Perché per me, che ho fatto a lungo il regista, era come passare dalla parte avversa, capisci? Ed è stato utilissimo e divertente diventare un attore da regista che ero, perché così ho potuto capire i pregi e le virtù degli attori dall'interno.
È vero che quando è stata realizzata la prima serie di Montalbano hai cercato di non andare sul set per evitare di irritare la regia e la troupe degli attori?
Ma vedi, io so quanto sia irritante la presenza dell'autore su un qualsiasi set oppure della platea di un teatro, perché l'autore magari tiene a delle virgole che tu non puoi assolutamente mettere come immagine né tra una parola e l'altra, insomma è sempre, l'autore è sempre un po', mette un po' a disagio il regista quando non litiga col regista. E così io, avendo piena fiducia in Sironi, tra l'altro, ci sono andato solo una volta alle primissime riprese per fare gli auguri di buona lavorazione, non sono mai più comparso sul set.
E invece ci puoi raccontare cosa facevi quando facevi il regista radiofonico? Io sono andato a guardare, hai fatto più di 1300 programmi radiofonici, nemmeno il mio regista con tutte le puntate di Tutti i colori del giallo e le altre che ha fatto in questi 15 anni di Rai è riuscito a farne quante ne hai fatte tu, anche perché tu sei stato uno dei pionieri nella sezione della radiofonia che riguardavano la stereofonia e la fonologia.
Sì, avevo ricercatori insigni come Berio e Maderna che mi rubavano lo studio, io tentavo di rubarlo a loro. Quindi ho fatto le prime sperimentazioni della ripresa stereofonica della prosa, per esempio.
Cioè, quindi tu, per esempio, sei andato a fare le Orestiadi con Vittorio Gassman, no?
Con Vittorio Gassman, erano riprese notturne che facevamo in stereofonia. Tu capisci che era una tragedia, perché se passava un aereo su Siracusa, noi alle 3 di notte lo registravamo e non ci stava con la tragedia greca.
E quindi cosa facevate? Rifacevate la scena da zero?
Rifacevamo, guarda, è stata una cosa da impazzire, tutte riprese notturne con motopescherecci che affollavano il mare. Un macello, no, in studio invece la fonologia era tutta un'altra cosa. Sono stato il primo a fare un romanzo sceneggiato alla radio, ho fatto Rocambole.
E hai fatto anche il seguito di Rocambole, in realtà,
ho fatto anche il seguito di Rocambole. Dio mio, ho fatto tante di quelle cose che viene un po'. Poi facevo molte cose per gli italiani all'estero. Erano commedie per gli italiani, scritte appositamente per gli italiani all'estero, e quelle andavano in ore notturne su onde corte.
Ma avevi i rumoristi poi che lavoravano con te, che quindi facevano per questi sceneggiati, aprivano il famoso cubo facendo salire e scendere le finestre? Noi ne abbiamo ancora qualcuno qua negli studi
erano
di Milano.
Bravissimi. Erano bravissimi. Ugo Giannuzzi, che è scomparso poco tempo fa, era il mio impagabile sonorizzatore, era capace di produrre suoni verosimili, non veri, perché i veri non sono riconoscibili. Sono riconoscibili alla radio. Se tu fai, metti un suono vero, autentico, lo registri, lo metti, non si capisce.
È per quello che noi, per esempio, facciamo interviste finte e non riconoscibili. Se no, non credereste che gli ospiti di oggi sono Andrea Camilleri e Carlo Lucarelli. Il nostro blog è sempre giallo.blog.rai.it. Il buon Mauro Novelli ha da fare una domanda che è buona sia per Carlo Lucarelli, sì, che per Andrea Camilleri. Dai, fai questa domanda prima a Carlo.
Volentieri. Dunque, molti scrittori conservano religiosamente anche la nota della spesa, che poi viene riscoperta, no, da amorevoli filologi, eccetera. Ecco, voi come vi comportate? So che, per esempio, Andrea butta via tutto, almeno così dice.
Allora, Carlo, invece tu cosa fai?
No, io tengo le cose, oddio, le tengo ancora di più adesso, dopo che è successo che una volta abbiamo fatto una specie di asta di beneficenza, di manoscritti, no? Di beneficenza, di supporto alla Libreria del Giallo di Milano, che c'era, che era diretta da Tecla Dozio, e io mi sono accorto che non abbiamo praticamente niente da mettere all'asta da questo punto di vista, se non un file di un computer per i romanzi che avevo scritto. Allora, da allora ho cominciato a tenere tutto, intanto gli appunti me li scrivo tutti, sempre su uno stesso quadernino, ogni volta diverso, con la copertina di pelle, faccio quelle cose che magari facevano gli scrittori di una volta, in modo che chissà che un giorno non abbia, insomma, qualche cosa di più divertente da far vedere a chi lo voglia vedere, di un file di computer magari annotato.
In realtà ce l'ho io una cosa da farvi vedere inedita, perché a quell'asta io mi sono impossessato, facendo la super offerta, di un manoscritto inedito di Carlo Lucarelli, che è Vivere in uno stato di polizia.
È vero.
Del quale tu non ti vergogni, ma sono l'unico che ha la copia di questo libro, che non è mai uscito e che era un po' una prova di quello che avresti scritto dopo, solo che era scritto, era un misto tra Coliandro e De Luca, perché era scritto con lo stile scanzonato e fuori di testa di Coliandro, ma doveva essere una storia ambientata in realtà nel periodo fascista. Ma io non ve la consegnerò in nessun modo, tranne se Carlo Lucarelli e Santa Chiara non decideranno di fare un'altra asta alla quale lo potremmo mettere in. E la stessa domanda però la riponiamo ad Andrea. Andrea, continui a fare dei roghi con gli avanzi dei tuoi libri o hai imparato a conservare qualcosa?
No, non conservo nulla.
Ah, proprio butti via tutto?
Tu, ma dico tutto, appena il libro è stato pubblicato, butto tutto, butterei via anche il libro appena pubblicato.
Ma lo sai che sul computer però possono andarci a controllare se non ci sono stesure precedenti, vero?
Possono fare tutto quello che vogliono, ma io non... mia volontà non va conservato nulla.
Certo, va buttato totalmente. E c'era un'altra domanda, sempre di Novelli, che riguarda il fatto che se rileggete le vostre opere ad alta voce, curiosamente tu, Andrea, hai letto ad alta voce tutto Il nipote del Negus pubblicato da Sellerio. Come hai deciso di dar voce a questo libro, che in realtà è una serie di scambi epistolari, e secondo te ogni volta che cambi voce hai dato un registro diverso ai protagonisti?
Beh, ho dovuto dare un registro diverso a una lettera che proviene dal Ministero dell'Interno rispetto a una lettera che proviene dal Ministero degli Esteri, perché altrimenti il povero ascoltatore non ci avrebbe capito niente, e quindi è stato un po' una certa fatica, anche perché mi dimenticavo dopo 20 pagine come qual era il timbro del registro del Ministero dell'Interno, non so se mi spiego.
Ma quante ore ti hanno tenuto in studio a leggere questa cosa?
Diciamo è stato 4 turni di registrazione.
Ammazzate!
Ma sai, è capitato anche, perché è documentato, perché poi c'era una telecamera che riprendeva il tutto, è capitato poi che mi sono trovato di fronte a un telegramma e non sono riuscito in nessun modo a pronunciare la parola di quel telegramma. E allora, al quarto vano tentativo, ho detto cambiamola, e così l'abbiamo cambiata anche nel romanzo, perché ancora non era stato stampato, era in corso di stampa, e sono riuscito a cambiarla per la mia impossibilità di pronunciare quella parola.
E vorrei chiedere invece a Carlo Lucarelli, ti è mai capitato di non riuscire a leggere uno dei testi che avevi preparato per Blu Notte, o di incespicarti talmente tanto, o di commuoverti mentre lo leggevi, tanto che hai dovuto ripartire da zero?
Beh sì, questo è successo tante volte. Io non li leggo i testi, li imparo a memoria, no? E poi li ridico. Poi ridicendoli li ridico un po' a modo mio, quindi cambiano, mutano mentre li sto facendo, ovviamente si adattano al parlato. Ci sono delle cose che non riesco a dire per i limiti miei, no? Di Emiliano Romagnolo. Io continuo a ostinarmi a scrivere, per esempio, che non so, una tale situazione che è documentata si svolge in uno spiazzo. Ora, uno spiazzo è una cosa che noi romagnoli non riusciamo a dire. Io tutte le volte mi chiedo perché non ho scritto radura. Allora all'inizio devo sempre dire uno spiazzo, stop, rifai, alla quarta volta anch'io dico cambiamo, è una radura, è uno slargo, è qualunque cosa che non abbia una Z. Poi mi è capitato anche, certo, sì, la commozione è una cosa che succede molte volte, che ci dobbiamo fermare tutti, non perché piangiamo, voglio dire, come delle fontane, ma perché ci disinceppa la voce, oppure a chi mi sta guardando, no? Tutti quelli che lavorano con me, in qualche maniera si blocca quello che stai facendo, perché stai dicendo delle cose, stai più che altro raccontando delle cose successe che sono veramente toccanti.
C'è un'altra domanda di Mauro Novelli per Camilleri. Vai,
sì,
Mauro.
Anche per tutte e due, perché si fa un gran parlare adesso dell'invasione di merci orientali, però in realtà nel campo della narrativa siamo in controtendenza, perché abbiamo iniziato a esportare i nostri migliori scrittori in tutto il mondo. Ecco, e so che entrambi siete tradotti ormai, credo, in una trentina di lingue. Ecco, quali figurine vi mancano? Non so se possiamo cominciare con Andrea.
Allora, Andrea, quali sono i paesi che devi ancora conquistare con le bandierine dei tuoi libri?
Ma la Cina. Però
la Cina.
Pare che sia in corso di traduzione un Montalbano, naturalmente, perché hanno mandato una giornalista da Pechino che mi ha fatto una lunghissima intervista.
Ma sai che là i gialli piacciono un sacco, per fare una battuta. Invece Carlo c'è stato in Cina, anche sì, di recente con la Oggero. Tu sei già tradotto in cinese?
No, c'è qualche cosa che uscirà, perché siamo in pochi ad essere veramente tradotti in Cina, perché per tanti motivi, no? Il mercato cinese, una certa difficoltà delle case editrici, perché in Cina non pagano i diritti d'autore in maniera regolare, allora la casa editrice ovviamente ha un altro tipo di interessi. Però adesso qualche traduzione comincia ad esserci anche di noi tanti, perché credo che uscirà in cinese per una rivista dell'Istituto Italiano di Cultura una serie di racconti che abbiamo scritto noi che siamo andati a fare un convegno in Cina. Eravamo 7-8 autori tra De Cataldo, Fois, Laugero, come hai detto, insomma tanti, Comasti Montanari, eccetera. E quindi spero che da lì i cinesi comincino ad appassionarsi un po', a incuriosirsi e chiedere ma chi sono questi strani italiani chi sono questi gialli italiani, per ripetere la battuta tua, e che magari abbiano voglia di conoscerci.
E in attesa di scoprire se Lucarelli e Camilleri saranno pubblicati anche in Cina, vi ricordo di recuperare l'abecedario pubblicato da Derive a Prodi di Camilleri, recuperate Acqua in bocca, che hanno scritto Lucarelli e Camilleri insieme, che è pubblicato da Minimum Fax, recuperate anche i racconti del maresciallo Leonardi a fumetti pubblicato dalle edizioni Bedè, ma recuperate anche La caccia al tesoro Sellerio e anche Il nipote del Negus, sempre di Sellerio, di Andrea Camilleri. Un grazie a Andrea e un grazie a Carlo.
Grazie a te.
Vi lascio al GR2 e settimana prossima tutti al Salone del Libro, veniteci a trovare per due speciali di Tutti i colori del giallo. Ciao, buona suspense da Luca Crovi.
Radio2pod.rai.it